della biblioteca, degli scaffali, dei vari gruppi di libri. Questo ci serve anche per cominciare a usarla, a intracciarla. E allora facciamo stasera, per introdurci, un brano del profeta Isaia, capitolo 5. Profeta Isaia, capitolo 5, vuol dire qual è il gruppo di libri profetici. Nelle nostre Bibbie, i libri profetici si trovano nell'ultimo scaffale, quindi bisogna andare verso la metà, sfogliare, come vi ho detto l'altra volta, la intestazione della pagina, dunque al quarto gruppo di libri, il primo è quello del Pentateuco, il secondo è quello dei libri storici, il terzo è quello dei libri profetici e sapienziali, il quarto è quello dei libri profetici. Allora andiamo al quarto, scorrendo le testate troveremo per primo, all'inizio proprio del quarto gruppo di libri, il testo di Isaia. Troviamo il capitolo 5, ai versetti da 1 a 7. Compreso, sì, da 1 a 7 vuol dire compreso l'1 e compreso il 7. Abbiamo trovato? Allora, libro del profeta Isaia, capitolo 5, versetti da 1 a 7. Dal libro del profeta Isaia. Canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva bandata, sgombrata dai sassi, vi aveva piantato delle scelte viti, vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un tino. Poi gli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica. Or dunque, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha fatto uva selvatica? Ora io voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in un pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà più potata né vangata, vi cresceranno rovi e pruni, e alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. È una storia del rapporto di Dio col suo popolo, storia poetica, che usa l'immagine della vigna per indicare, come avete sentito, il rapporto di amore, di cura particolare, di preferenza per questa piantagione, cioè per piantare, per nascere, per far crescere il suo popolo. Adesso ci spostiamo un pochino più indietro nelle nostre Bibbie, cioè nel libro dei Salmi, che si trova subito prima del profeta Isaia, perché si trova nel terzo scaffale della stanza Antico Testamento. Il libro dei Salmi, scorriamo la testata, andiamo al Salmo 136. Questo salmo è stato composto per essere una preghiera corale di meditazione sulla storia del rapporto di amore di Dio con il suo popolo o del diletto per la sua vigna, come dice il profeta. Il ritornello, questo cantico è stato composto in modo tale che abbia un ritornello fisso. Ritornello fisso è perché eterno è il suo amore per noi. La traduzione delle nostre Bibbie probabilmente sarà perché eterna è la sua misericordia, che vuol dire appunto il suo amore gratuito. Lo facciamo in questo modo, a modo di salmo responsoriale. Io farò le frasi di invito, voi farete insieme, quando, non quando è scritto qui, perché altrimenti viene troppo lungo, quando io mi fermo, voi farete insieme il ritornello, perché eterna è la sua misericordia. Quindi qui viene ripetuto ogni riga, noi lo ripeteremo ogni strofa, no? Così facciamo un po' più breve. Però, ecco, il fatto che si ripeta il ritornello perché eterno è il suo amore, la sua misericordia, non è una specie di litania soltanto, eh? È proprio un elemento ritornante, perché è il filo conduttore, come adesso diremo, di tutta la Bibbia, da un capo all'altro. Abbiamo trovato tutti? Sì? Salmo 136-135. Lodate il Signore perché è buono, lodate il Dio degli dei, lodate il Signore dei Signori.
Perché eterna è la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie, ha creato i cieli con sapienza, ha stabilito la terra sulle acque, ha fatto i grandi luminari, il sole per regolare il giorno, la luna e le stelle per regolare la notte.
Perché eterna è la sua misericordia.
Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti, da loro liberò Israele con mano potente e braccio teso.
Perché eterna è la sua misericordia.
Divise il Mar Rosso in due parti e in mezzo fece passare Israele, travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso.
Perché eterna è la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto, percosse grandi sovrani, uccise re potenti, Sion, re degli Amorrei, Og, re di Basan.
Perché eterna è la sua misericordia.
Diede in eredità il loro paese, in eredità a Israele, suo servo.
Perché eterna è la sua misericordia.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi e ci ha liberati dai nostri nemici. Egli dà il cibo ad ogni vivente.
Perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo, perché eterna è la sua misericordia. Sia gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Perché eterna è la sua misericordia. Allora riprendiamo il nostro percorso, ricollegandoci solo un attimo all'ultimo passo che abbiamo fatto, l'ultima tappa, che era quella di tracciare lungo quella striscia che abbiamo visto, che avete lì davanti a voi, le tappe principali della storia che sta sullo sfondo dei libri biblici, dall'Antico al Nuovo Testamento. Forse facendo questo percorso storico, tra parentesi, avete ricevuto adesso entrando gli ultimi foglietti che si riferiscono precisamente alle tappe di quella storia, con qualche sussidio visivo di tipo grafico. Allora se l'avete preso, se non lo prendete mentre uscite, serve da documentazione grafica, da sussidio grafico alle cose che abbiamo detto l'ultima volta. Dicevamo dunque che abbiamo fatto una carrellata di avvenimenti storici da circa il 2000 avanti Cristo al primo secolo dopo Cristo, una decina di tappe, una decina di epoche, vi ricordate, no? Ecco, adesso è importantissimo notare quest'altra faccenda che, per così dire, è un passo avanti rispetto proprio all'ultima cosa che abbiamo detto. L'ultima cosa che abbiamo detto è che la Bibbia è, da un capo all'altro, il racconto di una storia. È una serie di periodi storici che fa da sfondo, da tessuto connettivo, da filo conduttore, no? Di tutti i libri, e che li unifica, pur essendo tantissimi, una settantina di libri, li unifica, li tiene insieme lungo questo percorso storico che va dai patriarchi, dall'epoca dei patriarchi di Israele fino all'epoca delle prime comunità cristiane. Ora, detto questo, è più importante ancora dire che la Bibbia è sì un grande libro di storia, ma attraverso le molte storie di cui abbiamo solo intravisto una traccia, una tappa, racconta un'unica storia. Potremmo intitolare l'incontro di stasera proprio così: la Bibbia, due punti, molte storie, ma un'unica storia. Abbiamo visto la fase, le varie fasi di queste storie, abbiamo anche ricollegate con la storia dei paesi e dei popoli del Medio Oriente antico, gli egiziani, i babilonesi, la monarchia di Israele, no? I persiani, le conquiste di Alessandro Magno, le conquiste dei Romani, no? Abbiamo visto questa serie di fasi della storia che sta sullo sfondo dei libri biblici: la storia delle origini, la storia dei patriarchi di Israele, la storia della nascita, del Natale di Israele come popolo, o dell'esodo dall'Egitto, seguito dal pellegrinaggio attraverso il deserto, seguito dall'entrata e dall'insediamento nella terra promessa ai padri, la storia dei re di Israele, la storia della rifondazione di Israele dopo la rovina, o se volete la storia di un resto del grande Israele precedente ritornato dall'esilio, che comincia a rifiorire come un ceppo nella terra dei padri, la storia della decadenza di questo nuovo sviluppo del resto di Israele e il profilarsi perciò all'orizzonte dell'attesa di un Messia di Israele come ultimo approdo di questa storia. Dopodiché la storia della venuta del Messia di Israele, del suo rifiuto e della sua risuscitazione dalla morte, per cui egli diventa il Messia crocifisso e vivente nei secoli, che chiama, che raccoglie intorno a sé, che costruisce, che nutre e che sviluppa il nuovo Israele, la Chiesa. Tutte queste fasi storiche le abbiamo percorse in una carrellata l'altra volta. Ora, attraverso queste fasi, tra le righe, in filigrana, come si dice, guardando questa storia più attentamente, questa serie di storie, in filigrana, ci si accorge che c'è un'unica storia che si svolge, che si sviluppa da un capo all'altro. Da che cosa, per esempio, ci se ne accorge? Non è che stiamo dicendo una cosa da poco, bisogna che lo notiamo attentamente. Si vede, per esempio, da una cosa chiarissima, che c'è davvero un'unica storia che si viene svolgendo attraverso queste epoche delle varie storie che abbiamo descritto sommariamente. Lo si vede, per esempio, dal filo conduttore dell'alleanza. La parola alleanza è uno dei grandi temi del vocabolario biblico ed è un tema che percorre, che accompagna questo sviluppo storico da un capo all'altro di queste varie fasi che abbiamo visto. Dunque, basterebbe questo per dirci, però al di là delle varie storie si sviluppa un'unica storia, la storia dell'alleanza. Infatti, se noi ci mettessimo a scorrere la nostra biblioteca dall'inizio, dal Pentateuco, fino al Nuovo Testamento, ai Vangeli, agli Atti degli Apostoli, alle lettere di Paolo, fino all'Apocalisse, noi vedremmo una serie di fasi di sviluppo dell'alleanza. L'alleanza di Noè o con Noè, in Noè, patriarca della nuova umanità rifondata dopo il diluvio, l'alleanza con l'umanità, Genesi capitolo 9, l'alleanza con Abramo, Genesi capitolo 15, 17, l'alleanza con Mosè, Esodo, libro dell'Esodo, capitoli 19, 20, 21, 22, 23, 24. L'alleanza con Giosuè, successore di Mosè, al momento dell'entrata nella terra dei padri, con le 12 tribù distribuite lungo il pendio dei due monti che stanno nel centro della terra di Canaan, il centro della Samaria, il Garizim, il monte Ebal, che come i due versanti di una grande platea, di un grande anfiteatro, raccolgono le 12 tribù per il solenne rito dell'alleanza prima dell'entrata nella terra, libro di Giosuè capitolo 24. L'alleanza più avanti, nel tempo, fondata ormai la monarchia, successe tutte le vicissitudini della monarchia e dei tradimenti operati e delle corruzioni e dei degradi operati dalla monarchia infedele all'alleanza, sotto il re Giosia, nel 600 circa avanti Cristo, la scoperta del codice dell'alleanza che si trova nel libro del Deuteronomio, avviene la rinnovazione dell'alleanza sotto epoca monarchica, nel regno del sud. L'alleanza, infine, dopo la caduta del regno del sud e quindi dell'istituzione monarchica, prospettata per il futuro dal profeta Isaia nel capitolo 31 del suo libro, la nuova, chiamata la nuova alleanza, quella che non sarà più scritta sulle tavole di pietra, ma nei cuori del suo popolo, Geremia capitolo 31, versetto 31. Lo stesso annuncio, preannuncio durante l'esilio viene fatto poco dopo nel libro del profeta Ezechiele, capitolo 36, con l'immagine grandiosa che lo precede delle ossa aride, popolo defunto, è diventato cadavere, ossa aride sparse per il Medio Oriente, che si ricostituisce, si ricompone, risuscita. Infine, al compiersi del sogno delle ossa aride proclamato da Ezechiele nel capitolo 36 del suo libro, quando comincia a realizzarsi questo sogno con il rientro degli esiliati da Babilonia, nel libro di Esdra, uno degli ultimi libri storici, al capitolo 8, libro di Esdra e di Neemia, capitolo 8 del libro di Neemia per l'esattezza, di nuovo al rientro, alla rifondazione, come all'epoca di Giosuè, avviene il solenne rito della rinnovazione dell'alleanza, con quella pagina biblica che è solenne e tutto il popolo riunito, Esdra che legge dal leggio il codice dell'alleanza e tutta l'assemblea che risponde amen, amen. Neemia capitolo 8. Infine, sulla scorta di questo lungo patrimonio, di questo lungo sviluppo della tematica dell'alleanza, giunge nei Vangeli e nelle lettere di Paolo la sigla finale della nuova alleanza predetta, preannunciata da Geremia, fatta propria da Gesù e dai predicatori di Gesù, incentrata nell'evento pasquale della sua morte e della sua risurrezione. Questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza, la frase famosa di Gesù nei racconti della cena, dell'ultima cena, che presiedono poi alla istituzione, alla nascita, alla celebrazione nelle comunità cristiane primitive di quella che noi oggi chiamiamo la Santa Messa, l'Eucaristia, e nelle lettere di Paolo, seconda lettera ai Corinzi in particolare, l'uso sistematico di questa terminologia della nuova alleanza, ma anche nella lettera agli Ebrei, un'altra delle lettere degli Apostoli, per indicare che questa grande storia dell'alleanza sfocia, è come un fiume che percorre tutta la Bibbia da un capo all'altro e che sfocia nell'evento Gesù, in particolare in quel cuore, quel centro, baricentro dell'evento Gesù, che è la sua morte e la sua morte volontaria, la sua morte per amore e la risuscitazione del crocifisso, che diventa perciò da quel momento il Messia vivente che raduna intorno a sé, che raccoglie intorno a sé il suo corpo, come dice Paolo nelle sue lettere, il suo corpo che è la Chiesa. Il complesso dunque di quelle storie che abbiamo visto l'altra volta è tenuto insieme, attraversato in filigrana, in trasparenza, in controluce, come vedete, da questa grande tematica dell'alleanza. Ora, che cos'è l'alleanza biblica? Visto che è un vocabolo così importante, cos'è la storia dell'alleanza. E visto che tutta la Bibbia si concentra su una storia dell'alleanza, la conferma di questo è, tra parentesi, che le due grandi parti della Bibbia si chiamano Antica e Nuova Alleanza. Tradotto dal latino, Antico Testamento e Nuovo Testamento, ma testamentum in latino, nella traduzione latina della Bibbia, è la traduzione della parola ebraica o greca, la traduzione greca di alleanza. Dunque, che cos'è l'alleanza biblica? Che cos'è questa cosa così importante, così centrale, filo conduttore, il grano di tutta la Bibbia? L'alleanza è un modo di parlare basato su delle istituzioni, delle usanze, una cultura semitica contemporanea ai libri dell'Antico Testamento, che grosso modo, facendo un po' di semplificazione, sta per una relazione. Sta per quello che noi oggi chiamiamo con la parola relazione interpersonale. Non a caso uno dei profeti, Michea, quando parla della relazione di coppia, quando parla della relazione di coppia, la chiama una relazione di alleanza. Dunque, questo per dire che non siamo fuori strada, no? Se usiamo per capirci il termine relazione, no? Per indicare la storia fondamentale, radicale, che tiene insieme tutte le storie della Bibbia. L'alleanza sta per una relazione interpersonale, ma come ogni relazione interpersonale presuppone, come si dice oggi con la parola di origine inglese, partnership, vuol dire appunto relazione tra due partners, presuppone dunque una partecipazione bilaterale, ma a differenza di ciò che noi intendiamo con partnership, e cioè una relazione tra due alla pari, diremmo noi oggi, l'alleanza biblica invece esprime una relazione tra due, ma unilaterale. Intendendo per unilaterale, non che uno dei due scompare, ma che si tratta di una relazione dove uno dei due ha l'iniziativa e l'altro la risposta. Dunque una relazione del tipo la relazione genitoriale, dove nella relazione genitori-figli c'è uno dei due componenti che parte per primo totalmente gratis, che si impegna prima ancora che l'altro esista e che perciò all'altro non resta che la risposta. Una relazione nella quale non si può mai fare pari, come si dice, no? Perché uno dei due componenti è partito prima, è partito in una maniera del tutto gratuita e non può essere perciò parificato. Questo per intenderci in linguaggi nostri più in soldoni, diciamo così, è ciò che costituisce la struttura fondamentale del termine biblico alleanza. Ma allora, se tutta la storia biblica è una storia dell'alleanza, allora vuol dire che la Bibbia racconta un'unica storia, la storia di una relazione intrapresa di sua gratuita iniziativa, di sua spontanea iniziativa da Dio nei confronti dell'uomo. I due partners di questa relazione sono Dio e noi, Dio e l'uomo. Ma si tratta di una relazione iniziata gratuitamente, quindi per pura scommessa, per una vera e propria scommessa da uno dei due. La Bibbia è in tappe successive, in modi diversi, in epoche successive, con caratteristiche storiche, geografiche, culturali diverse, la continua riedizione di questa scommessa. Guardate bene, la scommessa di Dio su di noi. Ecco perché la Bibbia è stata chiamata, non a caso, una grande unica lettera, una lettera d'amore, perché il suo filo conduttore, il suo baricentro è questa storia, la storia dell'alleanza, di un rapporto aperto con un'apertura di credito incondizionata. Apertura di credito. Credito è la parola italiana che nel nostro vocabolario appartiene allo stesso campo di credere. Credito, credere, fede, fido, fiducia, sono in italiano le parole che noi usiamo per indicare questo tipo di rapporto unilaterale. Guardate bene, unilaterale nel senso che ha l'iniziativa, ma non unilaterale che non implica una risposta, non esige, non chiama una risposta. Ma questo significa semplicemente una cosa che spiega perché in quel salmo che abbiamo detto poco fa il ritornello è uno e sempre quello, perché eterna è la sua misericordia, e la traduzione italiana della parola biblica che corrisponde a misericordia è precisamente iniziativa gratuita e incondizionata. Questo vuol dire, in altri termini, che prima della nostra fede in Dio viene la fede di Dio in noi, cosa a dir poco inaudita. A dir poco inaudita, perché ci verrebbe da dire, guardando la storia degli uomini, aveva parlato e fatto una bella scommessa, ha avuto un bel coraggio. Eppure noi che diremmo così, la Bibbia racconta la perseverante, fedele, instancabile, ripetuta, continua iniziativa nel rifare da capo, sempre, nonostante tutto, questa scommessa. Ridotta all'osso, la storia biblica è la storia di questa strana, incredibile, inaudita, scompisce. E perciò è davvero un'unica storia. Ed è la storia di un rapporto gratuito, di alleanza o di amore bilaterale, di questo tipo qua. Dunque, prima della nostra fede in Dio viene la fede di Dio in noi, prima del nostro amore per Dio viene l'amore di Dio per noi. Prima. Non a caso uno degli autori del Nuovo Testamento, cioè l'autore della prima lettera di Giovanni, scriverà ripetutamente la prima lettera di Giovanni, nel capitolo 4, nel capitolo 5, non siamo stati noi che abbiamo amato Dio per primo, è stato Dio che ha amato noi per primo. Il nostro amore è solamente quando c'è una risposta. Se questo è vero, dunque, allora la storia della vigna, che abbiamo letto poco fa, non a caso, è un poema d'amore. Il poemetto d'amore che si trova nel libro del profeta Isaia, in cui abbiamo letto questa sera la pagina, è l'antenato di un altro poema d'amore che si trova tra i libri poetici, cioè nello scaffale numero 3 della visita che abbiamo fatto noi alla biblioteca biblica, e che si chiama solitamente il Cantico dei Cantici, che è un poema d'amore, una storia di coppia, che è stata fin dai tempi pre-cristiani, cioè prima del cristianesimo, nell'ambito giudaico, letta e commentata da quelli che a quel tempo si chiamavano i maestri della scrittura, i maestri della Bibbia, tradotti un po' alla meglio in italiano, i dottori della legge, con un'espressione che ovviamente in italiano è quanto mai ambigua o impropria. Prima ancora dunque del cristianesimo, il Cantico dei Cantici è stato letto, è un testo biblico che è stato letto dietro i suggerimenti dei libri profetici come la storia di questa alleanza, questa relazione, questa scommessa, che è il filo conduttore di tutta la Bibbia. Il libro del Cantico dei Cantici può essere perciò definito un condensato poetico, sotto forma di poema, di tutta questa storia. E gli antenati di questo libretto, della lettura in questo modo di questo libretto, sono i testi dei libri profetici, da Isaia agli altri profeti maggiori e minori, sia Geremia sia Ezechiele, sia per esempio il classico profeta di questo tema, il profeta minore di questo tema, del profeta Osea, dove la relazione tra Dio e il suo popolo viene ripetutamente chiamata come diremmo noi oggi la storia di un amore impossibile, l'amore di una persona per bene, come diremmo noi oggi, per una donna di strada. La pesantezza di questo modo di esprimersi riflette le epoche della storia. Ricordate il salmo che abbiamo letto l'altra volta, e anche il testo biblico da cui eravamo partiti l'altra volta, che era di nuovo un racconto di questa storia, e il salmo che ne era un po' la meditazione, che percorreva la storia di questi tradimenti. Ora, questo si dice solitamente con un termine che ormai possiamo cominciare ad operare dopo quello che abbiamo detto. Si dice solitamente che la Bibbia è un libro di storia, non solo perché sullo sfondo ha tutta quella serie di eventi e di epoche storiche che abbiamo detto, ma soprattutto perché è un'unica grande storia chiamata ormai abitualmente la storia della salvezza. La Bibbia è la storia della salvezza. La storia della salvezza è un altro nome per indicare la Bibbia. Detto quello che abbiamo detto, adesso lo possiamo dire, no? Questo ormai lo si può adeguatamente capire. Ma che cos'è che si intende appunto con questa storia della salvezza? La Bibbia stessa, ve l'ho già accennato, attraverso quello che abbiamo detto a proposito di Osea e del Cantico dei Cantici, partendo dal testo della Bibbia. La Bibbia stessa ci presenta la storia della salvezza come la storia di un amore impossibile, come dicevamo poco fa, la storia di una relazione interpersonale sproporzionata, inaudita, incredibile, di una persona che si innamora, diremmo noi oggi, di un Dio che si innamora di un partner, come siamo noi, gente perversa, generazione perversa e adultera, come dirà Gesù testualmente nel Vangelo, generazione perversa e adultera. Sia nell'Antico come nel Nuovo Testamento, questo rimbalza in maniera esplicita e inequivocabile che si tratta di una storia di questo genere. Ve l'ho già accennato attraverso il condensato poetico del Cantico dei Cantici, ma la prima pagina di Osea, quarto scaffale della stanza Antico Testamento, libri profetici, sfogliando la testata si trova facilmente il libro di Osea, che si trova subito dopo il libro di Daniele, e comincia testualmente così. Quando il Signore cominciò a parlare ad Osea, gli disse: vai e sposati con una prostituta, dalla quale avrai dei figli di prostituzione, come diciamo noi oggi, figli di buona donna, o l'altra espressione molto più colorita che tutti conosciamo: poiché il mio popolo non fa che prostituirsi. Quella relazione, la mia relazione con il mio popolo è una relazione con una prostituta. Ed egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblaim, essa concepì e partorì un figlio, e il Signore disse ad Osea: chiamalo Yezredel, perché tra poco vendicherò il sangue di Yezredel sulla casa di Jehu. Si riferisce degli avvenimenti del colpo di stato all'epoca dei re, e porrò fine al regno della casa di Israele. La donna concepì di nuovo e partorì una figlia, e il Signore disse ad Osea: chiamala non più amata, perché io non amerò più la casa di Israele. Invece io amerò la casa di Giuda, e saranno salvati dal Signore loro Dio. Dopo aver svezzato non amata, Gomer concepì e partorì un terzo figlio. Il Signore disse ad Osea: chiamalo non più mio popolo, perché non siete più il mio popolo, perché io non esisto più per voi. Ora, nessuna meraviglia che a questo punto la relazione di Dio con noi conosca delle pagine non solo di questa intensità passionale che viene descritta qui, ma anche con i toni della gelosia, so se voi vi ricordate di aver letto qualche volta, almeno nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, avete sentito leggere quella pagina che ci fa rizzare i capelli, le due o tre righe che ci fanno rizzare i capelli quando si dice che Gesù parla in parabole, perché vedendo non vedano e ascoltando non ascoltino e così non si convertano. Fa drizzare i capelli, perché sembra che questo Dio sia uno che fa apposta per mandare a male la storia di questa relazione. In realtà, se noi stessimo un po' attenti, fossimo abituati, come speriamo di abituarci al testo biblico e a leggerlo per quello che è, quelle frasi del Vangelo di Marco sono una citazione, non di Marco, sono di Marco, né del Vangelo di Marco, sono una citazione riportata e importata dentro il Vangelo di Marco da Isaia, dal profeta Isaia, che ha precisamente un testo. Cioè di uno che, insomma, a forza di essere preso, diciamo noi oggi, per i fondelli, va su tutte le furie. Isaia capitolo 6, eravamo prima al capitolo 5, guardate quella pagina, ecco, al capitolo 6, il libro di Isaia ci riporta la cosiddetta vocazione del profeta nell'area del Tempio. Forse questo suggerisce che Isaia proviene dalla classe sacerdotale di Gerusalemme. Isaia capitolo 6, versetti da 6 in poi, racconto della vocazione di Isaia sigillata da quella specie di carbone ardente che gli viene fatto passare sulla bocca. E poi udì la voce del Signore che mi diceva, Isaia capitolo 6 versetto 8, chi manderò? Chi andrà per noi? Ed io risposi, ecco, manda me. Allora egli mi disse, vai a dire al mio popolo queste parole, ascoltate pure, ma senza comprendere, guardate pure, senza vedere, senza capire. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi, perché non veda e non ascolti e non oda e non comprenda e non si converta. Queste sono le frasi citate da Marco. Ma qual è il contesto? Qual è la matrice di appartenenza? È uno sfogo di rabbia di un amante. Con questa concretezza, direi quasi sanguigna e passionale, la Bibbia racconta la storia secolare di una fedeltà tradita sistematicamente, di un amore di pura scommessa. Quello che poi i grandi teologi cristiani avrebbero chiamato la grazia. Che cos'è la grazia? La grazia, come dice la parola italiana, vuol dire la gratuità. Di che? Di questa relazione di alleanza. Com'è dunque questa storia della salvezza? Perché viene chiamata storia della salvezza? Che è la storia di un amore impossibile, di un rapporto impossibile, come lo chiamiamo noi oggi, cioè sproporzionato, non reciproco. Cos'è che si chiama oggi un amore impossibile? Questo, no? Cosa racconta la Bibbia attraverso la storia dei patriarchi, la storia dell'Esodo, la storia dell'insediamento nella terra, la storia dei re, la storia dell'esilio, la storia del giudaismo post-esilico, la storia, cosa racconta? Altrettante tappe, continue, caparbie riedizioni di questa unica storia. Vediamo un altro riscontro della pagina di Osea nel Nuovo Testamento. Così cominciamo ad anticipare una cosa che diremo magari una delle prossime volte, cioè che la Bibbia sono molti libri ma un unico libro, e cioè Antico e Nuovo Testamento sono un'unica storia. Nella lettera ai Romani, ai tre Romani, Nuovo Testamento, secondo scaffale, dopo i Vangeli, vengono le lettere degli Apostoli, la prima tra le lettere degli Apostoli è la lettera ai Romani. La lettera ai Romani al capitolo quinto, ha quella famosa espressione, anche qui inequivocabile, per indicare una storia di questo genere. Romani, capitolo quinto, versetti 6, 7, 8. Dunque, Nuovo Testamento, secondo scaffale. Dopo i Vangeli e gli Atti vengono le lettere, la prima in ordine di successione a lettere romane. Mentre noi eravamo dei peccatori, cioè degli infedeli, dei traditori, della gente che non si meritava nulla, Cristo morì innocente per gli empi nel tempo stabilito da Dio. Ora, e qui la riflessione è inequivocabile, ora a stento si trova uno che sia disposto a morire per un altro che se lo meriti, ma forse ci potrà anche essere il caso di uno che ha il coraggio di morire per una persona che se lo meriti, ma Dio dimostra il suo amore per noi perché mentre eravamo solo e nient'altro che dei peccatori, Cristo è morto per noi. E cos'è questo se non una relazione unilaterale? Che cos'è che si sottolinea qui? Da un capo all'altro della Bibbia? Ma ci sarebbero altre due corrispondenze parallele che ve le accenno soltanto, ma nell'Antico Testamento c'è una scena, nel libro della Genesi, nel capitolo 22, che è il culmine, il massimo della manifestazione dell'amore di Abramo verso il suo Dio, ed è la disponibilità al sacrificio dell'unico figlio che gli era stato dato gratis, inaspettatamente, nella sua storia di coppia, di famiglia. Ebbene, sapete che la storia di Genesi 22, il cosiddetto sacrificio di Isacco, poi in realtà non è il sacrificio di Isacco, perché è il sacrificio di un montone. Isacco non viene sacrificato, è soltanto una prova. Ebbene, questo che nell'Antico Testamento è, per così dire, il monumento più solenne, più drammatico di un rapporto di gratuità assoluta, nel Nuovo Testamento verrà preso, ripreso, Antico e Nuovo Testamento sono come i due polmoni dello stesso organismo, nel Nuovo Testamento verrà ripreso dai predicatori cristiani che proclamano la risurrezione del crocifisso come segno che il crocifisso non è uno dei tanti disgraziati morti vittime del peccato del mondo, ma è colui che Dio ha unto, consacrato, mandato come suo rappresentante supremo, sempre nella lettera ai Romani, ma anche nel Vangelo di Giovanni. Nel Nuovo Testamento si dirà che cosa? Che quello che ad Abramo era stato chiesto per prova, cioè di sacrificare suo figlio, che poi è stato sacrificato, Dio lo ha fatto per davvero, per noi e per della gente come noi. Questa è la storia della Bibbia, questa è la storia della salvezza. Volete un altro bellissimo modo di rappresentare la storia della salvezza che la Bibbia ci dà? Proprio dello stesso tipo, dello stesso tipo di questo, un'altra faccia della stessa medaglia. Che cos'è? È la storia di una comunicazione. Insomma, cosa vuol dire di una comunicazione? La voglia, la volontà determinata, caparbia, instancabile di comunicare, di entrare in relazione, di fare amicizia, di Dio con l'uomo. Questa è la storia, l'unica grande storia, accapolata della vita, è la storia di una comunicazione, di un rapporto. Non lo diciamo noi in questo modo, è la Bibbia che ce la racconta così, la storia, il nocciolo centrale della storia. Perché? Perché vi ricorderete, abbiamo letto questi giorni, o almeno le abbiamo sentite risuonare questi giorni delle feste natalizie, le parole famose. Dei primissimi versetti della lettera agli ebrei, ultima delle lettere, della serie delle lettere di Paolo, secondo scaffale del Nuovo Testamento, primi versetti del primo capitolo, Dio che aveva già tentato di parlare con noi nei tempi antichi, fin dai tempi più antichi, molte volte, a più riprese, per mezzo dei profeti, da ultimo, in questi nostri giorni, ha voluto entrare in comunicazione con noi, ha voluto portare a compimento questa storia di una ricerca, di un rapporto per mezzo del figlio suo. Volete la versione, questa non è la lettera agli ebrei che dice così, volete la versione narrativa di questa cosa, è Gesù che l'ha inventata questa storia qui, non l'autore della lettera agli ebrei. Vi ricorderete che nel Vangelo di Marco esiste una famosa parabola inventata da Gesù prima di morire, secondo Marco, che si ricollega con la storia della vigna del profeta Isaia. Di nuovo Antico e Nuovo Testamento, che sono come la voce e la eco. Marco, Vangelo di Marco, capitolo 12. Gesù si mise a parlare in parabole e disse loro: un uomo piantò una vigna. Questo cos'è? La citazione di Isaia 5, quello che abbiamo letto. Un uomo piantò una vigna. Gli pose attorno una siepe, scavò un torchio, vi costruì una torre. Testuali parole che abbiamo letto poco fa, riprese da Gesù che ben conosce la Bibbia. Poi la diede e lui sviluppa la storia della vigna per conto suo. Isaia l'aveva sviluppata, come abbiamo visto, e la sviluppa in un altro modo. Poi la diede in affitto dei vignaioli e se ne andò. Poi, quando venne il tempo del racconto, inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna, ma quelli, invece di dargli i frutti della vigna, lo afferrarono, lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. Allora inviò di nuovo un altro servo, e anche quello lo picchiarono sulla testa, lo coprirono di insulti. Ne inviò ancora un altro, questo lo uccisero, e di molti altri che egli ancora mandò. Sentite qua che storia lunga? Sì. Questa è evidentemente una parabola, cioè una storia inventata, perché nessuno farebbe così, no? Infatti
una parabola, si chiama parabola perché è un racconto inventato apposta, cioè un racconto non realmente, non preso dall'esperienza, no, degli uomini, un racconto che ha, rispetto a quello che succede di solito, degli elementi così strani che uno, quando lo sente raccontare, dice, drizza le orecchie e dice, ma è questa che storia è? Diremmo noi oggi, sentite come procede la storia, la palunga, prima un servo, e poi un altro, e poi un altro, e poi molti altri, e poi il colmo, gli hanno ammazzati tutti, manda suo figlio. Questo è il culmine della parabola, cioè dell'elemento di stranezza, perché fa dire a chi ascolta, ma questo che razza di genitore è formato nella testa, perché scusa, ha mandato i servi, ne ha mandati molti, l'hanno ammazzato dietro, e manda il figlio, dice, fa il ragionamento, avranno rispetto di mio figlio, ma che testa ha questo qui? Ecco la parabola, no? Che è un racconto inventato con degli elementi di stranezza fatti apposta per catturare l'attenzione, per far dire, ma questa che storia è? Che storia è? È la unica, eterna storia che dall'Antico al Nuovo Testamento culmina nella morte di Gesù. Quello che la lettera agli Ebrei, in tre righe, riassume. Vi dirò di più. Questi giorni di Natale cosa abbiamo letto? Un altro testo ancora più gigantesco. È il prologo, cioè la prima pagina del Vangelo di Giovanni. Come comincia il prologo, la prima pagina del Vangelo di Giovanni? L'abbiamo letto questi giorni. Guardate bene, l'abbiamo letto per dire poi qual è il significato del nostro avvento, del nostro celebrare Natale. Ci sarebbe da scavare qui dentro un bel po'. Limitiamoci a usarlo per adesso, tra virgolette, come documentazione di quello che abbiamo detto, ma in principio era il Verbo. Cos'è il Verbo? Questa è una traduzione dal latino, una parola latina, vuol dire la parola, ma cosa vuol dire la parola? Questa voglia di parlare di Dio, questa voglia di comunicare, questa testarda iniziativa di stabilire un contatto con della gente come noi, questo è il Verbo, che fin da principio, in principio sono le prime parole del libro della Genesi. Che significa questo? È la chiave di lettura della Bibbia, questa lì è. Dire cos'è la Bibbia, da dove sta scritto in principio in poi, cos'è la Bibbia? E questa storia qui è la storia del Verbo, cioè questa voglia di comunicare che in principio era presso Dio, era un dialogo in famiglia e che da un certo punto della storia, cioè dalla creazione, che non a caso è l'habitat, la casa dove secondo Genesi si mette l'uomo. Ecco perché la prima tappa del Verbo è e Dio disse il Verbo, la parola, si è fatta la luce fu. Cioè, prepariamo la casa, Genesi 1, e poi e Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Anche qui vedete come Antico e Nuovo Testamento si rimpallano, che non la stessa storia. In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio, il Verbo era rivolto verso Dio e poi ha cominciato a voltarsi verso di noi. Prima della nostra conversione a Dio, viene la conversione di Dio a noi. Solita storia, abbiamo detto quando fa. Non siamo noi che ci voltiamo per primi verso Dio, è Lui che si è voltato per primi. Questa è la storia, il messaggio, la parola che la Bibbia proclama. Da un libro all'altro, da un capo all'altro, da un'epoca all'altra, dall'Antico al Nuovo Testamento, è la stessa storia. E avete ascoltato cosa dice dopo? È venuto come la luce tra le tenebre. Le tenebre non l'hanno accolta. È venuto tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. E allora, questa è tutta la storia di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Continui tentativi di stabilire un rapporto, di entrare in relazione, di aprire un'amicizia, finché, noi diciamo noi oggi al telefono, cade la linea, e poi ricade la linea, e tu riprovi, fai la chiamata, cade la linea, poi ricade la linea, è occupato. Cosa fai? Prendi la macchina e vai. Chiamo succedi. Così si svolge la storia, raccontata dal prologo, che è la chiave di lettura di tutta la Bibbia. Cosa fa? Prende e viene ad abitare tra noi. E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare tra noi. Ecco la Bibbia, è la storia di una comunicazione. Di una serie di tentativi continui di entrare in relazione, di costruire una relazione, di comunicare, ahimè, parola ai sordi. Vi ricordate che nei Vangeli ogni tanto c'è una guarigione di un sordo? Oppure di un cieco. E vi ricordate lo sfogo di gelosia che da Isaia rimbalza nel Vangelo di Marco? Che non vedono, perché non ci sentono. Questa è la Bibbia. Al di là di tutta la storia che abbiamo fatto l'altra volta. Beh, ci fermiamo qui, così il tempo di nuovo è volato. Siccome l'altra volta avevamo fatto una lunga storia di storie, credo che bisogna un po' capirci, no? Perché sennò sembra che ci divertiamo a fare la storia del Medio Oriente antico. No. Questo è il pezzo che mancava. Che bisognava dire. Mi sono spiegato? Continuiamo a ragionare un po' a ruota libera di ste robe, se avete qualche provocazione da dire, come siamo soliti fare.
Brava, stando anche lì, però col micro prendilo.
La fede, ecco, non so perché. cioè è comunque una persona potenzialmente singola a cui il livello non riesco a ricevere queste cose qua.
Altre cose che le raccogliamo?
Sì, c'è una signora.
L'onnipotenza di Dio. Abbiamo
qualcun altro?
Ah, c'è.
Questa storia della alleanza tradita, il momento centrale culminante lo abbiamo quando il figlio viene sulla terra di Antano. Il figlio viene sacrificato, però il suo gesto, il suo nome ha una valenza quella di martiri che c'è stata prima, di serve, di andati prima nella vita, ci si anche loro. Questa valenza significa continuamente ancora dalla persona prima della venuta di Cristo. Però questo Cristo risorto di cui inventa noi c'è e opera. E vogliamo andare a Gesù continuamente, insomma. Ecco, nel Nuovo Testamento ci sono degli elementi che dicono, insomma, che questo avvenimento ha questa valenza salvifica di rompente, diciamo, o è un'interpretazione, insomma, che viene data e che viene quasi superata, diciamo.
Sì. Tanto, cominciamo a riferirci a queste 3-4 cose che abbiamo sentito come provocazione, poi magari ce ne sono altre, continuiamo, va bene? Che l'alleanza biblica da un capo all'altro della Bibbia sia una relazione con un popolo, questo è, non l'abbiamo sottolineato perché non si può dire tutto in una volta, ma è uno degli aspetti dell'alleanza biblica, è la relazione con un popolo. Questo anche nel caso di Noè, che appare nel testo biblico il capo stipite di, come Adamo, di tutta l'umanità. Anche nel caso di Abramo, che appare il patriarca, Abramo e la sua discendenza è l'alleanza, come la promessa. E il patriarca è il capoclan. Anche i personaggi che appaiono prevalentemente singoli, o che possono apparire singoli a prima vista nella Bibbia, sono sempre, da Adamo a Cristo stesso, delle personalità corporative. Così le ha chiamate uno studioso della Bibbia di matrice protestante anglicana. Personalità corporative, cioè sono quello che poi Paolo avrebbe detto di Cristo, un corpo, non soltanto un singolo. È un capo clan, è una personalità corporativa, è il nuovo Adamo. Così è anche nei casi che potrebbe sembrare che siano una relazione con una persona in particolare, non è mai in primo piano la relazione tra Dio e un singolo. Questo modo di presentare la religione, anche la parola religione, che non è di origine biblica ma latina, significa linguisticamente, etimologicamente relazione, anche la parola religione. Ma questo modo di presentare una religione come la relazione di Dio con un singolo, in primo piano con un singolo, addirittura esclusivamente con i singoli, questa non è una caratteristica della rivelazione biblica. Anzi, nella rivelazione biblica l'aspetto del rapporto con il singolo, del singolo con Dio, sta sempre in secondo piano per tutto l'Antico Testamento e soltanto verso la fine dell'epoca dell'Antico Testamento, cioè sulla fine del primo millennio avanti Cristo, nei testi più recenti, quelli che sono alle spalle del Nuovo Testamento, comincia a comparire qualche sottolineatura esplicita della relazione, o meglio della responsabilità, che viene da parola, che viene da rispondere, la responsabilità individuale davanti a Dio, che vuol dire che poi anche nel Nuovo Testamento, non solo nell'Antico Testamento, sarà sempre in primo piano la relazione di alleanza con un popolo. Gesù è il capo stipite di un popolo, è il capo di un corpo. la relazione di alleanza in Gesù, come in Noè o come in Abramo, e la relazione con un popolo. Nella lettera ai Romani Gesù è chiamato primogenito di molti fratelli, tra i Corinzi il nuovo Adamo, l'idea di corpo rimbalza sempre nella lettera. Dunque, è veramente da un capo all'altro della Bibbia la relazione di alleanza è la relazione con un popolo. Ha come complemento di termine, ha come destinatario, come obiettivo, un popolo, una comunità. Questo diventerà ancora più suggestivo e ancora più eclatante, impressivo e impressionante quando al termine della rivelazione biblica o della storia delle alleanze noi scopriremo che Dio stesso è una comunità e che perciò la relazione tra Dio e l'uomo è una relazione da comunità a comunità. Dalla comunità dei tre, che noi chiamiamo abitualmente la Trinità, che significa appunto comunità di tre, alla comunità dei monti, che noi chiamiamo la Chiesa, o meglio, che la Bibbia stessa chiama la Chiesa, non noi. Quindi è in primo piano, in modo eclatante in tutta la rivelazione biblica, che la relazione di alleanza è una relazione di Dio con un popolo. Anzi, l'alleanza del Sinai è addirittura la stipula dell'alleanza, per così dire, il momento solenne dell'alleanza si identifica con la nascita di un popolo. E i destinatari dell'alleanza sono un popolo. Mosè è solamente l'intermediario, il rappresentante. Quindi questo è significativo, estremamente significativo. Poi non a caso sarebbe rimbalzato nel famoso documento del Concilio sulla Chiesa, la Lumen Gentium, la Costituzione Conciliare Vaticano II sulla Chiesa, queste cose rimbalzano fin dalle prime righe in quel documento, preso dalla Bibbia, ovviamente rimbalzano in quel documento. Dio ha voluto chiamare gli uomini alla comunione con sé, dice quel testo, non come singoli, ma come popolo. E comincia così il fondamento biblico del documento conciliare sulla Chiesa. Poema d'amore, la Bibbia, ma nella Bibbia ci sono delle pagine in cui si parla un linguaggio che non è certo il linguaggio della tenerezza, certo. Ma dove sta scritto che l'amore si identifica con la tenerezza in modo esclusivo? Primo, l'amore ha gli sfoghi di rabbia e di gelosia, come stavamo dicendo poco fa, di aggressività. Certo, ci sarà il momento della tenerezza, ma c'è anche il momento della energia. E attenzione, siamo noi che rischiamo di ridurre il concetto di amore a sentimentalismo, eh? Grazie a Dio la Bibbia ci preserva da questa caduta, prima di tutto culturale, della stessa maniera di pensare l'amore in termini di puro sentimentalismo. Quando uno ama, non ha solo i momenti e le manifestazioni della tenerezza. Precisamente perché ogni storia d'amore è una storia di sofferenze e di problemi non piccoli. E soltanto nei rapporti molto distanti non ci sono grandi problemi. Ma nei rapporti ravvicinati, in ogni rapporto ravvicinato, cominciano subito i problemi. Dunque non fila tutto liscio. Dunque l'amore non è da confondere né con il il sentimentalismo né con il romanticismo. Questo è un momento. Anche nella Bibbia questo è un momento. E questa riduzione dell'immagine di Dio come un amante appassionato della nostra umanità, secondo la Bibbia, ad una persona che è soltanto capace o che si manifesta come tale solamente nei momenti di tenerezza, questa è uno scompenso, una stortura. Prima cosa da dire. Seconda cosa da dire. Se nella Bibbia ci sono dei momenti in cui addirittura si parla di sterminio, la frase che sta a lei, questo dipende da un'altra cosa che non dobbiamo dimenticare, che adesso diremo, una di queste sera la diremo, la metteremo in primo piano quando parliamo un po' di interpretazione biblica. E cioè che la Bibbia parla di Dio, ma Dio per parlare agli uomini, alla maniera umana, ha assunto le terminologie e i condizionamenti, diremmo noi oggi, culturali dell'uomo. La parola di Dio è in parole umane. La storia di questa alleanza, c'è un'altra bellissima frase di uno dei primi scrittori cristiani, che dice che è la storia di una accondiscendenza, cioè di un adattamento a che cosa? Ai gradi di crescita o di sviluppo del destinatario del discorso. Se voi volete parlare con un persone di un'altra lingua e di un'altra cultura, o vi adattate a quella lingua e a quella cultura, oppure non si parla. Ora, è tanto vero che Dio si è fatto uomo, che il Verbo si è fatto carne, prima ancora dell'evento Gesù, perché l'anticipo dell'incarnazione è la Bibbia, la storia precedente, molte volte, in molti modi, attraverso i secoli, ai nostri padri, ha parlato e alla fine, al culmine, il Verbo si fece carne, uno dei modi con cui il Verbo, è tanto vero che il Verbo si è fatto carne prima ancora dell'evento Gesù, che la parola di Dio ha assunto, per parlare agli uomini, i panni, le tonalità, le caratteristiche della parola e della cultura e della civiltà, tra virgolette, umana a cui si rivolgeva. Ora, in quelle fasi della storia dell'alleanza, in cui il partner Dio aveva a che fare con un partner, suo popolo, che ragionava in termini di guerra santa e di sterminio, e che intendeva la grandezza di Dio come potenza sterminatrice, la verità di Dio come manifestantesi in questo modo, il modo di parlare di Dio, di gente che viveva in questi panni e pensava in questi termini, è stato questo modo di parlare. E badate bene, non è Dio che ha perso la sua identità, perché noi non, nella Bibbia non prendiamo contatto diretto con Dio, ma col modo di parlare di Dio da parte di quel popolo. Quello che ci stupisce tanto di più, allora, è che abbia preso talmente a cuore la relazione con noi, che sia davvero una storia di comunicazione, al punto tale da non disdegnare di essere indicato con quei termini che erano propri della fede in un Dio superiore, un super Dio, l'unico vero Dio, e in quei termini e in quella cultura che era il più potente, il vincente, diremmo noi oggi il Terminator, no? Come si dice oggi con i nostri cliché cinematografici. E a questo si ricollega anche l'altra cosa che lei diceva, cioè scommessa e onnipotenza. Bene, cos'è l'onnipotenza? Certo, ci sono state delle epoche di sviluppo di questo tentativo di comunicare, di parlare a sordi, che appunto, come Terminio, la guerra santa, rappresentavano il Dio super, il Dio unico, il Dio vero, come onnipotente, nel senso che faceva, diremmo noi oggi, cose megagalattiche. Ma con il progredire della rivelazione, passando dall'Antico al Nuovo Testamento, qual è stato il significato di onnipotenza di Dio che si è venuto maturando e esplicitando in Gesù, che è l'epifania di Dio, il Verbo fatto carne? Qual è stato il concetto di onnipotenza? La croce. Dunque, al punto tale che per onnipotenza si intende l'impotenza. Dunque, che onnipotenza? Di che onnipotenza?